Angelo Baracca, buongiorno Angelo.
Buongiorno Giorgio, di nuovo.
Di nuovo. Allora, adesso ci metteremo anche in comunicazione con Rosella Franconi, certo, per sviluppare questo argomento di oggi che riguarda Cuba. E sì, intanto che ci colleghiamo con Rosella per mettervi.
Sì, sì. Io non ho fretta.
Sì, sì, io ti sento bene. Sì, sì, ti sento bene.
Sei benissimo, ho gli auricolari, quindi tutto bene.
Quindi i problemi, speriamo i problemi dell'altro giorno siano risolti.
Sì, io ti sento benissimo, quindi spero che continui così.
Sì. Allora, ancora un minuto prima di iniziare.
Sì, sì.
Mettiamo in comunicazione anche Rosella. Che si dice intanto così per occupare il tempo di questa giornata di ieri sera a Firenze?
Ah, guarda, io non ne so nulla, ho letto le locandine della Nazione, però non ne so nulla, non ho guardato internet, sai, io non sono molto aggiornato al momento, quindi non so cosa dire. Le locandine della Nazione e del Corriere di Firenze erano molto allarmate, molto, però io non ho idea di cosa neanche di come siano andate le cose, perché veramente oggi alle 2:30 c'è un presidio, ma è una cosa diversa, credo, davanti alla cercherò di andarci, però di ieri proprio io non so nulla, non vedo la televisione, quindi
Pronto?
Sì, ti sento.
Ah, sì, sì.
Sì, sì, no, non so se è in collegamento anche Rosella. Mi senti, Rosella?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, benissimo.
Buongiorno
a tutti.
Allora, ecco, ci sia. Intanto vi presento e così introduco anche l'argomento di oggi. Angelo Baracca, insomma, all'ascoltatore e ascoltatrici di Radio Onda Rossa è noto, più volte ci siamo sentiti per parlare di tante cose. Rosella Franconi invece è una biologa, primo ricercatore di un ente pubblico, che si occupa in particolare di nuovi biofarmaci contro agenti infettivi come cancro e malattie rare, è autrice di brevetti biotecnologici e si occupa anche di divulgazione scientifica. Insieme avete fatto più cose, ma in particolare mi piace citare l'ultimo libro che è dedicato proprio a Cuba e si intitola Cuba, medicina, scienza e rivoluzione 1959-2014, perché il servizio sanitario e la scienza sono all'avanguardia, Zambone editore. E questo ricordo, ne parlammo anche qui in radio di questo vostro lavoro, e oggi siamo qui a riprendere in qualche modo questo argomento, ovviamente attualizzandolo alla situazione pandemica che c'è, e quindi con alcune puntualizzazioni che nel panorama generale vale la pena di sottolineare. Cioè, a me veniva in mente questo, poi mi dite voi i vostri pareri, prendendo gli estremi del sistema sanitario americano statunitense, che è quello assolutamente privatistico fondato sulle assicurazioni, per cui non c'è un sistema, sostanzialmente non c'è un sistema sanitario pubblico, all'altro estremo quelli di carattere europeo, tra cui sicuramente quello italiano, ma non solo, dove un welfare pubblico c'è, mi sembra che ci sia un si dimostri in questa situazione un fallimento di entrambi, con ovviamente con diverse valutazioni e incidenti, diciamo così, dal numero dei morti all'assistenza e così via. In questo deserto cosmico brilla, bisogna, è il caso di dirlo, secondo me, questa situazione cubana che ha delle caratteristiche peculiari. E su questo vi lascio la parola.
Allora, incomincio io. Indubbiamente condivido in pieno. Adesso, prima di entrare nel merito,
scusa se ti interrompo, Angelo. Volevo chiedere a Rosella se sente Angelo.
Allora, incomincio io. Aspetta, perché sto provando al telefono. No.
Sì, non riusciamo a mettervi in contatto attraverso il telefono, perché adesso vi faccio sentire che succede. Ecco, quindi purtroppo giovedì funzionava e oggi no, quindi cercheremo di mediare noi, di darvi la parola noi. Non so chi voleva parlare adesso.
Angelo, stavi dicendo tu.
Stavo dicendo che Cuba, proprio per attualizzare le cose, proprio la pandemia, è fra le eccezioni a livello mondiale, dico fra le eccezioni perché ci sono i paesi dell'Asia orientale che hanno fronteggiato egregiamente la pandemia. C'è quell'isola cinese, adesso non mi viene in mente, mi sono impapinato, insomma, vabbè, Taiwan, ecco, scusate, che da un mese non ha nuovi contagi. La Cina ne ha una quarantina, ma anche un miliardo e mezzo di abitanti, e quindi questi sono paesi che hanno fronteggiato egregiamente la pandemia. Cuba, che è molto più piccola come dimensioni, bisogna insistere su una cosa, perché quasi mai ne viene tenuto in conto, che è veramente strangolata da 62 anni da le sanzioni economiche, il cosiddetto bloqueo, che sta creando dei problemi enormi. Quindi, per valutare la risposta alla pandemia, questo fattore è necessario tenerlo presente, perché in una condizione di difficoltà, io credo che il paragone che io faccio da più di un mese è il paragone col Belgio, perché hanno Cuba e il Belgio più o meno gli stessi abitanti, e Cuba ha qualche decina di casi nuovi al giorno, stabile da molto tempo, variano da 20 a 50, ma insomma la curva è stabile. Il Belgio ieri aveva 23.900, quindi 24.000 nuovi casi, quindi 1.000 volte di più. Non so se questo paragone da un'idea. I morti totali in Belgio sono 11.400, a Cuba dall'inizio della pandemia sono 128, da qualche giorno non ci sono nuove vittime. Io credo che questo dia la misura della differenza abissale, c'è appunto un fattore 1.000 di differenza, non uno e mezzo, due o tre, insomma.
Ecco, sì.
Questo a cosa è dovuto? Al fatto che Cuba si è attrezzata immediatamente, ha avuto i primi tre casi l'11 marzo, fra l'altro c'è da notare che erano turisti italiani che avevano contatto il contagio a Cuba, insomma, vabbè, questo può essere un dettaglio, perché poi dopo la pandemia comunque si è diffusa, ma appunto contenuta in modo Cuba ha appunto un servizio sanitario, adesso sarebbe lungo ritornarci sopra, ma è il caso di ricordare che dalla rivoluzione del 1959 Cuba ha puntato a un sistema sanitario a livello di paesi di primo mondo, ha un tasso di mortalità infantile inferiore a quello degli Stati Uniti e a quello di molte regioni italiane, quindi insomma è veramente all'avanguardia del mondo. Ma questo cosa vuol dire? Che il governo cubano ha messo al primo posto i bisogni primari della popolazione per risolverli, e in effetti li ha risolti con tutte le difficoltà che ci sono oggi, perché appunto essendo strozzata dal bloqueo, perché voglio dire che Cuba sta fronteggiando egregiamente la pandemia, però il resto dell'economia sta crollando, perché siccome Cuba deve rifornirsi sui mercati internazionali e è sempre ovviamente a corto di valuta pregiata, comunque per tutti i prodotti di cui si vuole rifornire deve fare delle triangolazioni e quindi i costi sono maggiorati, insomma c'è il popolo cubano che è veramente ammirevole, perché la gente si alza alle 5 di mattina per mettersi in coda davanti ai negozi per rifornirsi dei generi di prima necessità. Quindi questo è il rovescio delle medaglie, ma credo che sia inutile commentare con gli ascoltatori di chi è la responsabilità di questo. Poi ci possono essere delle responsabilità anche interne al governo cubano, perché un governo ideale non esiste da nessuna parte, quindi ci saranno delle carenze, dei casi di corruzione, insomma c'è un abisso rispetto a quello che accade nei nostri paesi. Allora Cuba, brevemente, poi arrivo alla conclusione, ha immediatamente mobilitato ai primi di marzo gli studenti di medicina, che sono tantissimi, perché a Cuba c'è una scuola latinoamericana di medicina che ospita centinaia, credo migliaia addirittura, di studenti dei paesi del terzo mondo, ma c'è anche qualcuno degli Stati Uniti che non può ovviamente studiare negli Stati Uniti, li ospita gratis. Ha mobilitato quindi un gran numero di studenti che sono andati in tutto il territorio, anche nelle campagne, non solo a L'Avana, per monitorare lo stato di salute della popolazione. Ha creato un ospedale Covid immediatamente, quindi ha canalizzato immediatamente i casi sospetti, i contagi, non ha quindi contagiato il resto del sistema sanitario, che è stata la tragedia italiana e che ancora non sembra risolta, insomma. E quindi con queste misure ha fronteggiato la diffusione della pandemia e la sta tenendo rigidamente sotto controllo. Appunto, c'è qualche decina di casi nuovi al giorno, stabile da mesi, e quindi la pandemia è sotto controllo. Poi quello che succederà chiaramente è sotto controllo in un'area dove attorno ci sono tutti i paesi in cui la pandemia
dilaga, sì, cioè dei parametri molto alti, sì.
Insomma, la situazione è diversa per Taiwan o la Cina, che non hanno attorno dei paesi così. Quindi Cuba sta fronteggiando queste cose con queste strozzature dovute agli Stati Uniti e quindi con tutti i problemi che ha, quindi che credo che sia doppiamente da riconoscere questo mezzo. Ecco, mi fermo qui.
Sì, intanto vabbè, mi sembra che come inquadratura della situazione mi sembra molto chiara, però volevo segnalarvi una cosa di carattere tecnico a entrambi, dato che non riusciamo a farvi sentire attraverso il telefono, ognuno sentirà l'altro attraverso il computer che magari avete acceso entrambi.
Allora
quando però la raccomandazione è questa: quando ognuno di voi parla, abbassi il proprio computer, perché altrimenti c'è un ritorno in cuffia del sonoro, che ha tra l'altro qualche secondo di ritardo, per cui si sente questo. Quindi quando parli tu, Angelo, la cortesia di abbassare il tuo computer, poi lo rialzi, viceversa quando parla Rosella, e lei fa la stessa cosa. Scusate, ma questa mattina piccolo inconveniente.
Allora non l'accendo, poi ascolterò il podcast successivamente, va bene.
Sì, ma tu puoi sentire Rosella tranquillamente attraverso il computer, lo rialzi quando lei parla, alzi il volume del computer e la senti da là, quindi non vi perdete i rispettivi interventi. Adesso mi rivolgo a Rosella, spero che avrai sentito quello che ha detto Angelo. Rosella,
sì.
Ecco,
sì,
perfetto,
sì.
Sei stata bravissima, perché
mi
hai capito
adeguata.
Subito qual era l'inghippo. Intanto
Rosella, spero che avrai sentito quello che ha detto.
Ecco, dovresti
Angelo,
abbassare, perché c'è il mio ritorno, dovresti abbassare adesso il computer perché parli tu, tanto a me mi senti.
Sì.
Ecco, perfetto.
Intanto
ecco, così se abbassi il volume del computer, così non ci abbiamo questo ritorno. Scusate di nuovo, ci scusiamo anche con ascoltatori e ascoltatrici, ma insomma la nostra radio è quella che è. Intanto grazie di questa tua partecipazione, ci fa molto piacere, anche perché insomma il tuo profilo professionale ci induce a farti anche delle domande. Intanto una valutazione, se grosso modo sei d'accordo con quello che metteva in luce Angelo sul sistema sanitario cubano, e poi vorremmo chiederti in particolare qualcosa di più proprio sulla, non solo sulla profilassi da loro attuata, ma anche su tutto l'aspetto farmacologico fino ai vaccini che stanno sviluppando in materia di anti-Covid, diciamo così. Ecco, quindi ti lascio la parola.
Vabbè, appunto, allora per quanto riguarda l'accordo con Angelo, la sintonia è totale. Questa devo dire che appunto si è costruita nel corso degli anni di interazione, al punto che adesso quando mi dicono qualcosa io penso che cosa dice Angelo e ci azzecco al 100%, quindi mi trova perfettamente d'accordo con lui. Questo appunto non è un discorso di plagio, di essermi informata, è proprio un discorso di profonda sintonia. Una premessa che voglio fare appunto è che il mio interessamento a questi problemi nasce proprio da un lavoro sul campo, dall'aver sperimentato tanti anni fa a Cuba, lavorando, andando ai congressi, conoscendo gli scienziati, vedere questa diversità che mi ha portato poi all'inizio era proprio la diversità, che era quella di vederli così fortemente motivati, così entusiasti, così parte attiva della società, cosa che a volte qui in Italia il ricercatore si sente un po' frustrato, a volte una qualcosa che non sa come, non si sente pienamente valorizzato, pienamente funzionale a un sistema che non si sa come verso quale direzione vada.
Senti, ti posso chiedere di abbassare ancora di più il tuo computer, perché c'è
il computer, io ovviamente avevo spento la voce, aspetta, avevo messo la funzione di
allora va bene, allora è un difetto nostro, non ti preoccupare,
non so come aiutarvi oltre.
Vai tranquilla. Puoi proseguire, scusami.
Detto questo, appunto, l'inizio era proprio questo, cioè sulla funzione del ricercatore di un ente pubblico di ricerca nel fare al meglio il proprio dovere in uno Stato che a volte appunto non trovava le sue ragioni d'essere. L'altra cosa che io vivo, appunto, lavorando nel campo comunque dei vaccini, dei biofarmaci, una frustrazione enorme che io vivevo era quella di sviluppare qualcosa che avesse senso. Quindi lavoro ancora vaccini a basso costo, sostenibilità, eccetera, eccetera, e poi sentirmi dire: hai trovato l'industria che è interessata a portarla avanti? Parlavi magari con l'industria e ti dicevano: ma hai fatto i trial clinici di fase 1-2, che significa investimenti da milioni di euro? Quindi è una frustrazione enorme. Quindi la scoperta e la conoscenza, l'approfondimento di Cuba, poi ho continuato insieme ad Angela, quindi ho potuto sviluppare una visione più ampia del fatto, mi ha permesso di resistere, di dire no, appunto, non sono io che sono fatta male, che non ho capito niente, che le cose non dovrebbero andare così. Quindi a Cuba le cose funzionano. Ora, paradossalmente, appunto, facendo un inciso, anche in Italia le cose stanno funzionando come dovrebbero. Non è un caso che lo Stato italiano abbia investito milioni di euro per un vaccino e per un anticorpo. Lo Stato è diventato azionista di maggioranza per dei prodotti che, guarda caso, poi sono di un'industria che dicono italiana, ma che in realtà è svizzera.
Esatto.
E poi per una fondazione, diciamo, una fondazione privata, comunque fatta di, capeggiata da un eminente scienziato, ma che è al soldo di una multinazionale. Quindi ecco, le stranezze continuano ad essere. Quindi, appunto, io non sono pazza, ma insomma, comunque le cose non mi tornano, continuano a non tornarmi. Detto questo, appunto, tornando a un posto, appunto a Cuba, dove c'è questa sensibilità, è sempre stata questa sensibilità per l'essere umano. Quindi il discorso della salute è molto legato al discorso della scienza. Quindi, diciamo, lì non è un caso che, appunto, la Fidel Castro da subito, il 15 gennaio del 60, disse: il nostro deve essere un paese di uomini di scienza, di pensamento, capendo che soltanto attraverso questo sviluppo scientifico si poteva raggiungere la sovranità e l'autodeterminazione. E quindi c'è stata questa fusione tra scienza e salute pubblica. E l'altro aspetto, gli scienziati, appunto, da quello che, diciamo, ho percepito, insomma, sto approfondendo anche la loro funzione, ma quello che uno vede, gli scienziati non sono stati chiamati al momento che servivano per far parte di un comitato tecnico scientifico. Gli scienziati hanno sempre fatto parte di una classe dirigente che ha guidato le scelte del paese.
E questo è un parametro molto importante, perché significa essere immersi continuamente nella realtà del paese. Certo. E non solo durante un'emergenza, insomma, ecco.
Certo, quindi gli scienziati non sono solo dei tecnici, gli scienziati a Cuba sono persone di pensiero profondo e che veramente hanno a cuore il senso del paese. Ora, anche qui un piccolo inciso, in tutta questa non mi reputo un'esperta di niente, però quello che vedo è che in questo chiacchiericcio, questa continua polemica anche aizzata dai mezzi di comunicazione, ben pochi mi sembra stiano pensando parlo di tecnici, di scienziati, come,
certo,
come paese, come dovrebbero pensare. Alcuni lo fanno in buona fede perché magari non sono capaci, altri magari lo fanno per altri scopi. Quindi diciamo che c'è un gran casino da noi che da tutti viene messo in evidenza, ma le ragioni profonde poi non si vanno cercate in questo. E mi soffro in questi giorni, perché poi mi sembra proprio che c'è anche una ridicolizzazione della figura dello scienziato. Cioè, di fatto il nostro è un paese dove non c'è cultura scientifica e dove, appunto, gli scienziati di turno vengono utilizzati o per fargli fare un avanzamento di carriera o dargli aumentare il loro budget televisivi, e non c'è la giusta valorizzazione. Quindi io, appunto, mi riferisco a questo mondo ideale, ma che esiste per fortuna, che è quello di Cuba. Appunto, dicevo, gli scienziati hanno fatto parte da subito, anche perché la rivoluzione è stata fatta da giovani colti.
Certo.
Hanno fatto parte subito della classe dirigente, hanno guidato le risposte, chiaramente in questa fase contro questo problema, contro il Covid. In qualche modo Cuba era anche avvantaggiata, perché Cuba ha avuto a che fare con diverse epidemie, no? Outbreak, no? La meningococcola, hanno avuto il dengue,
esatto.
Loro sono abituati anche in campo sanitario a gestire delle emergenze e quindi ad affrontarle rapidamente, ma come in parallelo sono abituati ad affrontare le emergenze climatiche, gli uragani, eccetera. Quindi c'è un discorso di preparazione che è fondamentale, che loro hanno. E l'altro aspetto, appunto, l'abbiamo vista, un'altra cosa che volevo dire, anche questo discorso che Cuba è riuscita a mandare i suoi medici in soccorso all'Italia, no? Queste due brigate mediche.
Sì.
La domanda è, ok, abbiamo chiesto aiuto a Cuba, no? Per aiutarci sul territorio, ma non potremmo chiedere aiuto a Cuba per aiutarci anche nella mente, cioè a fare un progetto, a capire, che ne so, l'andazzo che c'è adesso, parlare con qualche esperto cubano, che avere dei consigli su come meglio, quando è il momento di fare il prossimo lockdown, lo dobbiamo fare prima, lo dobbiamo fare adesso, insomma ci sono molte cose che secondo me dovremmo valorizzare, perché è stata possibile quel tipo di interazione, cioè far venire i medici cubani lì, e perché non pensare a un tipo di cooperazione che non sia la cooperazione dell'industria italiana che va lì a piazzare i propri prodotti, ma proprio qualcosa che ci arricchisca, che ci permetta, nelle condizioni in cui noi siamo, dove abbiamo abbassato il rapporto sul territorio dei medici per popolazione. Cuba c'ha un medico ogni 122 abitanti, noi ce ne abbiamo uno ogni 1100, quindi certo. Questa è la prima cosa, perché non le diciamo queste cose? Adesso ci accorgiamo che mancano i medici. Imparare questo, com'è la loro medicina del territorio, qual è il loro sistema di salute, perché funziona così bene quando loro sono così poveri rispetto anche a noi. Loro non è che investono molto di più di quanto in sanità, molto di più di quanto possiamo investire noi probabilmente, perché non far funzionare meglio questo? Allora, queste cose poi non vengono dette, quindi oltre a quello che ha detto Angelo, cioè che Cuba ha reagito e sta reagendo e resisterà, come ha resistito a tante altre cose, a questa nuova a questo grande problema, dovremmo domandarci di più, ecco, e fare un po' quello che stiamo facendo io ed Angelo, farci delle domande, perché poi tutto nasce non da un discorso ideologico, almeno per quanto mi riguarda, cioè il discorso è proprio, ma come fanno questi? Ma perché questi sono più felici di noi? Ma perché questi riescono dove noi non riusciamo? Perché uno si deve sentire frustrato, deficiente o impotente, no? Quando poi si potrebbe affrontare le cose. Quindi ecco questo senso di impotenza. Quindi vabbè, tornando un po' al discorso poi cubano, chiaramente quindi questo discorso della scienza e dello sviluppo dell'industria biotecnologica in maniera completamente autonomo e originale e finalizzato a quelli che erano le necessità del paese, chiaramente è stata un'arma vincente. Cioè Cuba si è trovata nel momento in cui è iniziata la pandemia a disporre comunque di diversi farmaci, no? E ha fatto praticamente quello che hanno fatto altri paesi. Non c'erano farmaci specifici contro il virus, hanno semplicemente riposizionato, riutilizzato dei farmaci che loro usavano per altre patologie per vedere se funzionavano sul Covid. Con la differenza che questi farmaci erano propri.
Questa
è la prima cosa. Quindi certo. L'industria biotecnologica cubana ha fornito in questa prima fase in cui non c'erano, purtroppo ancora non ci sono farmaci specifici, degli strumenti in più e basati su una logica, basati su dei principi scientifici. Quindi che cosa hanno fatto? Per esempio la popolazione ritenuta più sensibile, più vulnerabile, anche se non contagiata ancora, è stata trattata. Gli sono stati dati degli integratori che erano delle sostanze d'attività immunomodulatoria, cioè sostanze che servivano a rafforzare il sistema immunitario, perché appariva chiaro, adesso è noto, che l'immunità di base, l'immunità innata, è fondamentale per la risposta contro la SARS-CoV-2. Chi invece risultava infettato nelle prime fasi? Gli venne dato appunto l'interferone, di cui si è parlato parecchio durante i tempi della prima ondata anche in Italia, che è stato anche proposto di utilizzarlo in Italia. Cioè, questo qui aveva delle basi razionali e scientifiche, perché si sa che il virus abbassa le difese immunitarie anche inibendo la produzione di interferone. Se uno somministra questo farmaco all'inizio dell'infezione ottiene una migliore risposta contro il virus. Cuba l'interferone lo fa da tantissimi anni, perché appunto è stata la molecola su cui hanno iniziato a costruire la loro industria biotecnologica, lo fanno in forma ricombinante, ed era visto in passato che l'interferone poteva funzionare contro la SARS, quella 1 del 2003, e anche contro la MERS. E quindi hanno utilizzato questo interferone anche in diverse formulazioni, eccetera. Dopodiché, se invece i pazienti, questo qui, quindi comunque già questi interventi, insieme a quelli di contenimento, di prevenzione, eccetera, eccetera, questi interventi farmacologici, hanno comunque abbattuto il numero di persone che arrivavano poi in ospedale in fase critica.
Certo.
Dopodiché, a chi invece stava male, quindi purtroppo magari anche era ricoverato, a quel punto hanno utilizzato un altro tipo di farmaci. Uno di questi era appunto il cosiddetto Giusbinska, questo peptide, un peptide che anche lì che è stato usato contro l'artrite reumatoide. Questo serviva ad abbassare la famosa tempesta di citochine, perché appunto abbiamo visto che il danno del virus poi è che scatena questa risposta immunitaria abnorme, sì, nel paziente. Quindi questo è un peptide che regola questa risposta, come pure un anticorpo monoclonale, perché loro comunque hanno questa grande scuola di produzione di anticorpi monoclonali che vanno adesso per la maggiore, comunque, e anche questo blocca la risposta iperinfiammatoria. E questo loro l'avevano già sperimentato, avevano dati per la psoriasi e sempre per l'artrite reumatoide, quindi malattie autoimmuni, ma che sono caratterizzate da questo tipo di risposta anomala del sistema immunitario. E questo fatto è un dato di fatto, cioè effettivamente i numeri, la mortalità a Cuba è bassissima, quindi diciamo hanno avuto soltanto 128 morti in totale dall'inizio della pandemia. E niente, quindi diciamo sicuramente questa è un'arma vincente. Ora, tutto questo, come dicevamo, sono farmaci disponibili, no? Che quindi in maniera intelligente loro hanno utilizzato su questa, per affrontare quest'altro problema. L'altro aspetto è quello dei vaccini. Quindi Cuba, sappiamo che ha una grande maestria, una grande è riconosciuta nel mondo come sviluppatore di vaccini. Esistono vari istituti che lo fanno.
Ecco, volevo correggimi se sbaglio, così mi sono andato a leggere il Gramma, che per l'ascoltatore e ascoltatrici è il giornale più noto a Cuba, e alcuni articoli dedicati proprio a questo, e spiegando un po' la cosa diceva: a Cuba ci sono già in operazione, diciamo, 11 tipi di vaccini non per la Covid. Normalmente la vaccinazione alla popolazione si basa su, se ho letto bene, 11 vaccini, a cui si aggiungeranno, meglio dire, perché ancora non sono operativi, questi nuovi dedicati proprio al virus. Quindi una politica di vaccinazione direi consistente, perché te lo chiedo perché, come sai, qui sul discorso vaccini c'è sempre una grossa controversia in Italia, no? Il discorso dei Novax, sì, la pericolosità dei vaccini, eccetera. Ecco, lì hai potuto riscontrare qualcosa,
certamente,
del genere? Ecco.
Certamente, perché poi, per esempio, dando degli spunti, diciamo, di vita personale, allora un aspetto era che avevo scoperto che i bambini lì, insomma, nel primo anno dalla nascita ricevevano almeno 9-10 vaccini. A chi dice che simposia che magari dare uno o due vaccini può essere un problema, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente Cuba, puntando sulla prevenzione, il vaccino è la migliore arma preventiva che si possa utilizzare, soprattutto in un paese come quello dove esistono poi tante malattie, no? Anche infettive. E un altro aspetto era che quando io scoprì che mia figlia aveva, pur vaccinata per l'epatite B, non aveva gli anticorpi, non era protetta, e questa cosa le stava compromettendo l'iscrizione alla facoltà di medicina, presi in considerazione l'ipotesi di andare a Cuba, e scoprì che il vaccino italiano contro l'epatite B poi non funziona così bene, quindi i loro vaccini sono anche superiori ai nostri. Poi l'abbiamo risolto comunque qui in Italia, quindi sicuramente c'è una cultura. Loro hanno sviluppato vaccini che in assoluto sono stati anche premiati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vaccino contro il meningococco B, per esempio. Quindi questo quindi hanno una grande scuola sia nel campo dei vaccini, diciamo, tradizionali, tra virgolette, quindi fatti con, diciamo, patogeni attenuati o inattivati, sia quelli con la ingegneria genetica. E vari istituti adesso possono proporre e sviluppare vaccini. Abbiamo non solo il Finlay, che, diciamo, è il padre di questi vaccini che adesso, di cui adesso vi parlerò, che storicamente è sviluppatore di vaccini, ma poi abbiamo il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia, abbiamo il Centro di Immunologia Molecolare, che tutti stanno comunque pronti a fare, con le loro piattaforme, con le loro conoscenze, altre molecole, altri tipi di vaccini.
Ecco,
quindi,
ma
tornando,
scusa l'interruzione di nuovo, sì, ma per completare l'informazione, controindicazioni da questa politica di vaccinazione se ne sono riscontrati? C'è un'evidenza che in alcuni casi, sia pure minoritari?
Allora,
però...
no, l'evidenza è che a Cuba praticamente scomparsa l'epatite B, quasi, al punto che, appunto, questo l'ho appreso andando ai congressi, lavorando sui vaccini terapeutici, cioè sui vaccini per curare una malattia, a Cuba non potevano fare i trial clinici su un vaccino terapeutico per epatite B perché di fatto non c'erano più ammalati di epatite B. Questo è il risultato. Quindi l'altra cosa, appunto, c'è questa accettazione dei vaccini, perché il popolo si fida degli scienziati, cioè cioè c'è questa fusione, questa coesione tra le varie anime della società che permette anche questi avanzamenti senza troppe così. È la stessa cosa, l'ho vista anche per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati, quindi diciamo Cuba effettivamente è un'eccezione, ci dà delle lezioni anche su come controllare a volte quello che possono essere le nostre percezioni delirianti su certi fronti. Cioè se bisogna pensare che la scienza si basa sull'evidenza, Cuba è l'evidenza mostrata che certe cose funzionano, quindi lì dovremmo andare a cercare l'evidenza, ce lo dicono i numeri, ce lo dicono i risultati. Questa è una società, è un paese che ha posto la scienza in primis, non solo, la scienza nella nuova Costituzione è diventata parte delle forze produttive del sistema cubano, che comunque tende a rimanere socialista, solidale, eccetera, eccetera, ma la scienza, quindi l'industria tecnologica, fa parte del loro sistema di produzione. Quindi c'è un'evoluzione in tutto questo, cioè Cuba sta puntando proprio a mettersi in un campo, già lo è in parte, ma sempre di più su una scienza di alta, cioè ad esportare prodotti di alta tecnologia, vedi biofarmaci, vedi molecole altamente strategiche.
Ecco, e viceversa, arrivando all'oggi, questo ho letto, c'è dunque un primo vaccino che si chiamava Soberana 1 e adesso sì, sono al Soberana 2. Tra l'altro ho scoperto sempre dal Gramma che il nome Soberana richiama un po' la sovranità, cioè la sovranità e indipendenza, certo, di Cuba, l'hanno voluto chiamare così, insomma.
Certo, immaginiamo che... allora, un'altra cosa, io che seguo un po' l'andamento, insomma, dello stato dell'arte dei vaccini, cioè esistono praticamente, ci sono varie molecole, al momento ci sono circa 200 formulazioni differenti di vaccini, alcune di queste stanno in fase avanzata, quindi sono nello studio clinico, ma non sono tantissime, no? Perché chiaramente ci vuole del tempo per iniziare i saggi clinici, no?
Stai parlando a livello mondiale, questi 200?
A livello mondiale, sì. Allora, a livello mondiale ci sono, in questo momento al 19 ottobre c'erano 44 candidati vaccinali in studio clinico, ok? Quindi sì, di studio sull'uomo, quelli più avanzati, quindi di 200, 44 stavano già erano iniziate le prove sull'uomo, e questi 44, alcuni stanno in fase 3, quindi diciamo quella più avanzata, fatto su un numero grande di persone, altri in fase 2 e altri in fase 1. Allora, Cuba sta tra questi primi 44 posti, non solo, era trentesima nella lista originale, cioè è stata tra è l'unico paese dell'America Latina che ha sottoposto una molecola per iniziare gli studi. Stiamo parlando di Soberana 1,
sì,
quindi a breve inizieranno anche i trial, quindi con questo secondo vaccino che è diverso dal primo, perché chiaramente, e quindi appunto Cuba si posiziona una piccola isola insieme a potenze mondiali come appunto Stati Uniti, Cina, India, no? In questa classifica di stati che stanno sviluppando vaccini.
Ecco, a tua conoscenza, sempre per porti delle domande interessanti, almeno speriamo, a tua conoscenza, questo, soprattutto credo il Soberana 2, questo nuovo, questo più recente, ha caratteristiche diverse da quella che è l'impronta generale a livello mondiale.
Ecco, quello che volevo dire, un pochino, cioè, riflettendo un po', perché poi queste cose non escono, non emergono, certo, anche nelle discussioni, né televisive purtroppo, cioè, uno fa, veramente si fa fatica, cioè, ho cercato di seguirlo proprio per capire meglio e poter poi magari trasmettere qualcosa di quello che ho capito io. Allora, le molecole che sono in una fase più avanzata sono molecole o che derivano facili da fare, tra virgolette, basate su DNA ricombinante nudo, diciamo, o su adenovirus, nel senso che una parte del virus viene messa, del virus del Covid, cioè della SARS,
sì,
viene messa in un adenovirus, ok? E questa è la strategia che esistono già, diciamo, le piattaforme sviluppate soprattutto per sul campo oncologico,
certo,
che utilizzano queste piattaforme. Quindi c'è stato un riposizionamento, è stato semplicemente preso il gene, messo lì e si sviluppa presto. Quindi, oppure l'RNA, abbiamo visto Moderna, avete sentito parlare del gene Moderna, quindi lì si prende un pezzo della molecola, si sintetizza. Moderna mi sembra in 45 giorni, questa piccola company americana che adesso è balzata ad alti livelli, in 46 giorni aveva pronto la molecola da quando hanno isolato il virus, perché sono tecnologie molto rapide.
Sì.
Ora, e diciamo, oppure c'è, appunto, tra i primi tre ci sono tre vaccini sempre cinesi che si basano sul virus attenuato, diciamo, o disattivato. Quindi, diciamo, hanno prodotto il virus, cioè una procedura antica, se vogliamo, no? Standard, classica,
sì,
di inattivazione del virus. Poi c'è, appunto, i vaccini ricombinanti che si basano soprattutto su, appunto, come diciamo, su, tra virgolette, approcci di terapia genica, perché questi sono approcci di terapia genica, quando inietto un RNA o un acido nucleico o un virus ricombinante. E in fase 3 ce n'è solo uno che si basa su proteine. Allora, i vaccini basati su proteine sono quelli più conosciuti, sono vaccini ricombinanti, sono quelli che noi ci facciamo per l'epatite, per il papilloma, no? Sono vaccini proteici, quindi sono tecnologie conosciute, ma ci vuole di più per produrre questi vaccini. Cuba sta utilizzando una tecnologia simile, cioè Cuba sta basando i suoi vaccini, sia il primo che il secondo, saranno vaccini a proteina. Ci vuole di più perché bisogna produrli, poi bisogna purificarli, bisogna caratterizzarli, però è una tecnologia nota, a cui Cuba è familiare, a Cuba c'ha le strutture per poterlo fare, quindi ha seguito le sue competenze, le facilities che sono a sua disposizione. Non ultimo, se mi chiedeste voi adesso, l'Italia, per esempio, quello che dicevamo di nuovo, ha investito sia in due vaccini, no? Uno diciamo è quello italiano che sta portando avanti
la Reitera,
quello che è quello Spallanzani,
sì,
lì ci stanno 8 milioni di euro, che è basato su un adenovirus di scimpanzé o di gorilla, non mi ricordo, adesso mi confondo. Poi ha messo un chip, un qualcosa, ma dei soldi per il vaccino che sta sviluppando AstraZeneca,
esatto,
la Oxford, che si basa sulla stessa tecnologia e probabilmente sullo stesso antigene. Ora la domanda è: ha senso puntare su due vaccini che sono praticamente la stessa cosa?
Certo.
Boh, chi l'ha scelto? Come l'hanno fatto? E poi, su questo tipo di vettori, su questo ci sono una serie di... Lì ci sono dei, diciamo, dei dubbi. La società, la comunità scientifica ha sollevato dei dubbi su questa, perché in passato, per esempio, con l'adenovirus 5, avevano tentato di fare un vaccino per l'HIV, ma avevano visto che poi innanzitutto questi virus inducono una risposta immunitaria, perché l'adenovirus circola nelle persone, questo è un primo aspetto, quindi ci potrebbe essere una risposta neutralizzante prima che tu vaccini la persona. E l'altro potrebbe essere che aumenti la possibilità di ammalarti di qualcosa. E poi c'è un discorso che questi vaccini sono assolutamente non equi, perché? Perché si è visto che i popoli occidentali rispondono meglio. I paesi poveri, tipo dell'Africa, hanno un sacco di anticorpi contro questi adenovirus e quindi un vaccino di questo tipo per loro non funzionerebbe.
Beh,
quindi
questo, al di là di questo, questo sono è un aspetto, ma diciamo questo che stai dicendo, insomma, mi sembra una cosa molto importante, cioè questo è noto e consolidato.
Beh, diciamo, ci sono tante evidenze, se ne sta parlando. Allora, quello che io mi domando, appunto, uno stato, cioè questo comitato scientifico, che come l'hanno scelti questi molecole vaccinali? Però mi chiudo qui la polemica, no? Non lo so, no? Dall'altro, appunto, la domanda era: ma che non c'era qualcun altro che faceva qualcosa simile o differente o un'altra piattaforma? E poi l'altra domanda: ma perché la ricerca pubblica vengono fatti dei bandi 50-60 mila euro per fare delle cose in 6 mesi? Quindi c'è, intorno al discorso vaccino c'è stato qualcosa che io sinceramente non condivido il metodo, non capisco la... Quindi, detto questo, per quanto riguarda la nostra situazione, quindi tornando a Cuba, loro vaccini invece sono a proteine. Quindi ecco, la domanda era: se mi chiedeste con quale vaccino io mi vaccinerei, io direi col vaccino cubano. Primo, perché mi fido dei cubani; secondo, perché è basato su una tecnologia che...
Quindi un processo che secondo te è più affidabile?
Sì, è un processo, diciamo, validato da più tempo.
Perché è stato sperimentato in altre patologie,
certo,
diciamo.
Perché così. Tutti i vaccini che loro fanno e che funzionano bene vengono fatti con queste tecnologie. Quindi su cellule di ammifero, proteine, eccetera. Quindi ecco, questo è un aspetto. Poi, tornando a due vaccini, quindi il primo, il Soverana 1, appunto si basa su una proteina ricombinante, quindi un vaccino ricombinante che viene, dove viene usata una parte della spike di questa proteina di rivestimento del virus, quella che si lega al recettore ACE2 delle cellule dei polmoni, delle cellule di mammifero, e diciamo, ecco, l'adiuvante che viene utilizzato, perché appunto i vaccini ricombinanti hanno bisogno di adiuvanti, è alluminio, ok? Viceversa, Soverana 2, scusate, la Soverana 1, quindi ha, è sempre questa proteina, diciamo, è sempre questa parte della proteina del virus che si lega al recettore umano, quindi, diciamo, probabilmente l'antigeno è lo stesso, però la differenza è che il primo, Soverana 1, usa come adiuvante una vescicola del meningococco, del gruppo idrossido di alluminio. Invece il Soverana 1, praticamente, Soverana 2, scusate, è coniugata con una proteina della tossina tetanica, che anche questo è stato utilizzato per potenziare i vaccini. Quindi in realtà sono, appunto, sempre vaccini ricombinanti, quindi derivano da...
Quindi uno non è l'evoluzione dell'altro, sono due cose diverse?
No, non sono evoluzione, sono parallele,
sono diversi, proprio un approccio diverso, perché sì, uno usa il tetano, sì.
Sì, diciamo, la differenza è nell'adiuvante utilizzato, quindi, diciamo, queste molecole che aumentano la risposta, e il fatto che qui la proteina è stabilizzata e maggiormente, diciamo, visualizzata, resa visibile al sistema immunitario attraverso questa coniugazione chimica con quest'altra proteina che già è stata utilizzata. E quindi la cosa importante sono comunque piattaforme tecnologiche che sono state validate sugli esseri umani. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte. Quindi, diciamo, ecco, anche qui, quindi, per sintetizzarlo, ho fatto un po' troppo lunga, scusatemi, ma insomma, chiaramente Cuba sta tra i primi, rientra in queste tra i paesi che sono in grado di portare avanti le stagi clinici, e quindi probabilmente di avere il loro proprio vaccino a breve, insomma, in qualche mese, chiaramente, perché adesso dovranno completare del secondo, stanno iniziando le prove di fase 1, quindi il primo sta per finire la fase 1, ma poi ci sarà la fase 2 e la fase 3. Anche Cuba, come altri paesi del mondo, hanno un po' abbreviato le procedure di regolamentazione, diciamo, di controllo di questi vaccini, ma insomma sicuramente loro contano molto su questi vaccini per poi controllare in maniera definitiva la pandemia.
Bene,
quindi, appunto,
mi sembra
approcci farmacologici più il vaccino.
Beh, direi che hai fatto una panoramica oltre che interessante, anche esauriente. Io credo qui il telefono squillava e c'erano sicuramente ascoltatori o ascoltatrici che volevano porre delle domande, eccetera. Non riusciamo a raccogliere, ci scusiamo perché questo contrattempo di tecnico che della combinazione delle telefonate ce lo impedisce un po'. Io, se sei d'accordo, mi sentirei un attimo Angelo.
Sì, poi volevo solo una cosa che ho dimenticato, che è importante invece, mi sono lasciato Antoine, ci sono talmente tante cose da dire che uno dimentica.
Io più o meno sono riuscito a ascoltare. Io non ho mica molto.
Aspetta, Angelo, aspetta.
E anche per i bambini.
Ecco, aspetta.
Per l'età pediatrica.
Ecco, sì, questo è interessante.
Sì, perché praticamente si è visto che poi invece a Cuba dei bambini si sono ammalati di Covid, si sono tutti poi recuperati. Quindi però è importante lavorare anche su bambini, perché una cosa che stanno studiando, e che da noi anche qui di questo si parla pochissimo, sono delle conseguenze di chi si ammala di Covid, sia nell'età infantile ma anche poi nell'adulta.
Ecco, può essere, perché questo, scusami se ti interrompo, guarda, sì. Questo è un punto proprio che, se puoi dire qualcosa in più, perché più volte abbiamo cercato di trattarlo, l'abbiamo sottolineato, ma come dici tu se ne parla pochissimo, le conseguenze di questo Covid.
Guarda, a Cuba per esempio hanno studiato, quello che io ho letto, insomma ti dico, purtroppo non andando lì, non sul posto, cioè hanno studiato parecchi bambini recuperati dal Covid, e hanno visto che alcuni di questi sviluppavano comunque qualche forma di comportamento a rischio, insomma, intorno al 30%, del tipo irritabilità, incubi, paure, cioè, consumo di tecnologia eccessivo, ma una percentuale comunque significativa. Sviluppava anche proprio psicopatologie come stress post-traumatico, fobie, depressione. E considerando che Cuba, ecco un altro aspetto, dà molta importanza al bambino, questa è una cosa che io qui non ho sentito parlare. Questi poveri bambini italiani, ammalati o no, comunque stanno vivendo questa cosa, ma l'aspetto della salute mentale per loro, ma anche per gli adolescenti, per i giovani che si vedono comunque un futuro incerto, cioè, ma ne vogliamo parlare di queste cose? Quando ripareremo questi danni? Quando sarà troppo tardi, o quando veramente avremo fatto dei danni enormi? Scusate questo, perché però mi sembra,
no, scusami, io non l'ho. Scusami, intervengo, ho ascoltato il religioso silenzio, se si può dire. Questa cosa che dicevi dei danni, insomma, di comportamenti psichiatrici, diciamo così, da parte di questi bambini, da un lato per quanto riguarda il nostro mondo sicuramente attiene anche alle condizioni, cioè bambine chiusi in casa per mesi, molto piccoli, anche costretti davanti al computer. Però mi chiedevo anche dei danni di cui si è parlato molto poco rispetto proprio al sistema nervoso. Nel senso che questa, per esempio, scomparsa dell'olfatto e del gusto, che può essere ricondotta sicuramente a situazioni cerebrali, no? E quindi possiamo immaginare che anche ad altri livelli sul sistema nervoso, poi adesso si parla dei reni, cioè di tanti organi che vengono colpiti e di cui però se ne parla molto poco, ecco, possiamo anche considerare questo secondo te?
Allora, chiaramente se ne parla anche, allora, da un lato se ne parla poco perché appunto, c'è il rumore di fondo che dà fastidio, l'altro perché ci vuole del tempo, si parla tanto di questi long term effect, cioè di questi effetti a lungo termine, di cui vedremo gli effetti dopo. È importante però prevederli, perché ci sono già le prime evidenze che ci sono. Ora, questo virus ogni tanto scoprono pure dei recettori nuovi, quindi questo infetta tantissimi organi, quindi non è solo il polmone, quindi questi effetti a lungo termine di questo virus, che è ancora molto sconosciuto, è dovuto anche appunto al suo meccanismo di penetrare nelle cellule umane. Perché non è solo questo recettore, hanno scoperto anche altri recettori, alcuni stanno proprio sulle cellule nervose, quindi sicuramente c'è un effetto, lascerà degli strasci notevoli anche alle persone che recupereranno, per questo poi è anche importante la prevenzione e comunque la starne alla larga, ecco.
Bene, allora Angelo, ritorniamo a te, penso tu hai seguito questa... questa esposizione di Rosella, insomma, non so se magari avete avuto fra voi modo di parlarne, però era molto interessante proprio il discorso dell'approccio che fa la diversità cubana in questo caso, e a me veniva in mente che quando da noi si parla di comunità scientifica, vabbè, insomma, è una parola insomma, a sentire Rosella del tutto fuori luogo, perché qui è una consorteria, non una comunità, quella a cui noi siamo abituati, insomma, no? O no?
Certamente. Io insisto sempre, io ho sentito Rosella un po' sovrapposta alle vostre voci, ho colto la sostanza ma non i dettagli. Comunque io quando ho cominciato a collaborare con Cuba 25 anni fa, ci andavo con una certa frequenza per periodi lunghi, e io veramente ho trovato una comunità scientifica completamente diversa. Questa impresa di sviluppare una scienza moderna, di sviluppare un sistema sanitario universale molto avanzato, poi di sviluppare la biotecnologia con le caratteristiche che Rosella ha detto molto meglio di quanto potrei dire io, è un'impresa che non si sarebbe potuta fare se non ci fosse stato proprio un coinvolgimento diretto di tutta la comunità scientifica, ma anche di tutta la popolazione, perché la popolazione era consapevole appunto che gli investimenti in questo settore erano volti a risolvere i problemi più urgenti della popolazione e i problemi più urgenti dello sviluppo del paese, che insomma nel 59 aveva molti di problemi di sviluppo, e questa scelta tecnologie moderne, la medicina avanzata e così via sono state un fattore determinante. Questo fatto del coinvolgimento di tutta la comunità scientifica è una caratteristica che da noi non c'è, perché io insomma ho vissuto per 50 anni all'interno dell'università poi a fisica, dove non è che gli interessi economici o produttivi siano così pronunciati, però c'è una rivalità, una concorrenzialità, una competizione tra tutti i colleghi per i programmi di ricerca, per la carriera e così via, che a Cuba è sconosciuta, perché io ho proprio avuto in questi anni, collaborando con Cuba nel settore della fisica, che non è certo quello della medicina, io non ho mai sentito due colleghi litigare, certo discutere, avevano su molte cose pareri diversi, però l'impressione che ho sempre avuto è che ci sia ancora la chiara consapevolezza che si collabora a un programma, a un progetto comune, con tutto il paese e per il bene del paese. E insomma, questa è una caratteristica che crea un abisso di differenza rispetto a quella dell'Italia, ma anche di tanti altri paesi. Non so se la mia risposta è chiara.
Sì, senz'altro, insomma, adesso poi risentiremo anche Rosella, però volevo chiedere, fare una domanda a tutti e due, prima di terminare la nostra piacevolissima conversazione, spero anche interessante per ascoltatori e ascoltatrici. Cioè qui, quando si parla di, soprattutto di questi tempi, di rimedi a una situazione come questa, in particolare un virus, una pandemia, eccetera eccetera, girano delle cifre spaventose che in parte sono comprensibili, perché quando si va sui grandi numeri, qui ormai parliamo di, per esempio, fabbricare vaccini per miliardi di persone, è evidente che i numeri salgono, anche quelli delle cifre dell'impegno economico. Però per quanto riguarda lo sviluppo e la ricerca, quindi la messa a punto di farmaci e di vaccini, a me viene in mente questo, ma non costano niente, cioè voglio dire, non costano niente, esagero evidentemente, però visto che Cuba di risorse economiche non ce n'ha eppure riesce a farli, significa che veramente qui tutto l'insieme di quello che è farmacologia fino appunto allo sviluppo dei vaccini è estremamente drogato da una speculazione pazzesca, perché insomma con quattro soldi Cuba riesce a essere ai primi posti. Insomma, lo chiedo a te, poi lo chiederò anche a Rosella, che...
Beh, sì, io credo che Rosella sia la più persona più indicata a rispondere. Io dico solo una cosa brevissima, insomma, credo che molti ascoltatori abbiano letto che c'è un medicamento, non mi ricordo per quale malattia, ma Rosella lo sa sicuramente dire, che ogni dose costa di un milione non mi ricordo la cifra, ma una cifra astronomica. È chiaro che dietro c'è il brevetto e lo sfruttamento sfrenato del brevetto, che impedisce a molti paesi poveri e a molte persone che non hanno un'assicurazione adeguata di ricorrere a quel medicamento. È una medicina per il profitto e non per la salute. Io dico solo questo, insomma, e poi lascio il commento a Rosella, che sicuramente vuol dire qualcosa di più preciso.
Allora, a te Rosella. Rosella, ci senti? Non vorrei che è caduta la comunicazione e non ce ne siamo accorti né noi né lei. Rosella, ci senti? Allora, proviamo a richiamarla adesso. Proviamo un po' a richiamarla.
Pronto?
No, non l'abbiamo persa, mi dispiace, proveremo a richiamarla, scusate, la mattinata va così, insomma, con i potenti mezzi di Radio Onda Rossa, insomma, non so. Era, magari è proprio la linea telefonica. Comunque sì, in attesa di collegarci con lei, certamente a me veniva, cioè la domanda era proprio questa, capisco.
Il profitto è sì, alternativo, certo, alla salute, insomma, mi sembra che la conclusione, per dirla in parole povere, sia molto immediata, incomprensibile da tutti.
Sì, sì, ma in particolare poi lo chiederò a lei se ci riusciamo a ricollegarci. Sì. Io volevo proprio puntualizzarmi su un aspetto, no? Che ce lo può dire solo lei, cioè lo sviluppo in laboratorio di una ricerca di questo tipo, a conti fatti, proprio valutando le spese vive di apparecchiature, personale, eccetera, sembrerebbe alla fine, prescindo dal brevetto, perché ovviamente se andiamo nel brevetto andiamo nella sfera commerciale, io brevetto una cosa perché poi la vendo, eccetera eccetera, ma proprio tutto quello che c'è a monte del brevetto, evidentemente da questa descrizione dovrebbe risultare estremamente contenuto dal punto di vista dello sforzo economico, perché appunto Cuba ha i mezzi che ha. Ci siamo, Rosella, mi senti?
Sì.
Ah,
sì.
Perfetto, siamo tornati, è caduta la linea.
Aggiungo solo una cosa, poi
no, volevo dire appunto io
a Rosella, teniamo conto
quello che avrei due idee.
Scusate, state parlando tutte e due insieme, un attimo.
Ah, oddio.
Allora Angelo, finisci che poi passo la...
Sì, ma è una cosa di pochi secondi. Teniamo conto sui costi che a Cuba i costi poi sono molto più alti a causa del bloccheo e della strozzatura economica. Quindi mettiamoci anche questo fattore che mi sembra,
certo,
importante.
A te Rosella, non so se hai sentito la domanda che avevo fatto, insomma, sui costi economici veri di queste ricerche e sviluppo prima del brevetto, diciamo, perché lì entriamo nella sfera commerciale. A giudicare dalle cose che tu ci descrivi, se un paese senza virgolette povero come Cuba di risorse economiche riesce a fare questo, significa che da noi è tutto drogato, è tutto esasperato.
Sì, da noi secondo me è proprio un fatto di scelte. Perché allora noi, secondo me, quello che volevo dire, più vado avanti e più scopro Cuba e scopro le similitudini e quello che ci potrebbe insegnare e dare. non dimentichiamo che noi avevamo un sistema sanitario che funzionava, che era stato, no, nel fondo del 78, che ha funzionato molto bene fino a un certo punto, fino a che certo. Poi non sono stati fatti i tagli, quindi lì dovremmo riguardare quello che è successo, perché secondo me da vari fronti è stato abbattuto il sistema sanitario nazionale. E poi quindi, diciamo, anche la parte è stato tutto fatto anche in funzione proprio delle privatizzazioni, ma questa cosa è successa anche per l'industria, diciamo, farmaceutica e dei vaccini. In Italia c'è stata un'industria farmaceutica, diciamo, nazionale, comunque italiana, ecco, al momento secondo me non c'è un'industria nazionale, e che è stata smantellata. Quindi il concetto è che quello che è passato, così come a me chiedevano ricercatore pubblico, ma poi hai trovato l'industria che si compra il tuo brevetto, che si compra le tue cose per fare cioè che proprio non c'è la volontà di sviluppare qualcosa che sia anche competitivo con l'industria privata. Cioè, di fatto il sistema sanitario nazionale lo era prima, ma lo è ancora adesso. Un bel pozzetto anche per le case farmaceutiche delle Dolce Alpi, cioè internazionali, per venire a piazzare i loro prodotti qua. E andava bene finché le cose funzionavano, poteva anche andare bene. Cioè, diciamo, siamo un paese capitalista, un paese che ha smantellato la sanità pubblica a favore di quella privata, noi farmaci preferiamo comprarli piuttosto che svilupparli, ma almeno che funzionino, almeno che ci siano. Cioè, al momento in cui arriviamo in situazioni come queste, dove questo sistema non funziona per la salute, per le cose che succedono, allora reclamo un ripensamento su questo. E vorrei veramente che ci fosse una riflessione, guardare intorno e vedere, cercare di prendere il meglio, no? Magari, non so, dai Taiwan, dalla Nuova Zelanda, ma anche da Cuba, su come è stato affrontato questo problema in particolare.
Sì, sì, ma
perché poi succederanno.
Certo. La domanda specifica che mi facevo proprio a te, in sì. quanto ricercatrice, è con le dovute proporzioni e i dovuti distinguo da disciplina a disciplina, ma insomma l'esempio cubano ci dimostra che per aspetti fondamentali come questo della salute e relativi rimedi che si ricercano e si sperimentano nei laboratori, questa ricerca non costa le cifre che poi ci dicono gli organi di informazione, le istituzioni, eccetera. Si può fare ricerca anche con mezzi modesti, insomma.
Beh, diciamo, la sperimentazione poi è comunque in parte costosa, chiaramente, perché è una cosa
certo,
lunga,
certo,
no?
Non è che è regalata, si capisce.
Il brevetto, per esempio, anche noi brevettiamo, ma poi rimangono lì perché nessuno, no, perché poi queste cose vanno provate, vanno sperimentate prima di arrivare sulla sperimentazione sull'uomo, ci vuole del tempo. Poi la produzione, chiaramente ci sono piattaforme più costose e meno costose, quindi in realtà si potrebbe fare per esempio, non so se avete seguito in questi tempi, c'era una ditta, anche questa italiana, che stava sviluppando un vaccino a DNA contro Covid, è stata una tra le prime, è andata anche in televisione, eccetera, e non è riuscita a avere finanziamenti, ha lanciato un crowdfunding praticamente per ottenere dei soldi per andare avanti, perché si parla, per fare gli studi clinici, appunto 1-2 milioni di euro, e non li sono stati, cioè, non li ha trovati ancora, anche attraverso questi strumenti. Io penso che 1-2 milioni di euro per uno Stato non è che siano, anche perché appunto ne hanno trovati 8 per quello del Reitera e 50 milioni di euro per gli anticorpi monoclonali su cui hanno puntato.
Certo.
Per quanto riguarda quello che diceva Angelo, gli anticorpi monoclonali, sì, questo è un vero business poi alla fine, perché sono farmaci biologici che andranno poi somministrati, cioè gli anticorpi monoclonali sono comunque delle molecole molto costose. Il vaccino in teoria tu lo dai una volta e poi al massimo due e poi non dovresti più utilizzarlo. Queste terapie che tu devi ripetere comunque magari nel corso del tempo sono comunque poi basate poi su proteine, sono costose. Cuba ha investito anche su questo, cioè loro lo fanno, chiaramente la popolazione cubana questi anticorpi non costano niente, se li vendono, comunque se li vendono. E per questo torna il discorso dell'impresa di Stato ad alta tecnologia che esporta, cioè loro vogliono competere col mercato mondiale con questi prodotti.
Sì,
altamente
sì,
innovativi, altamente tecnologici.
Bene, io
quindi ecco, si potrebbe fare.
Lo so, qui il discorso si allungherebbe molto. Io non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no intanto ovviamente ti ringraziamo molto di questo tuo contributo e passerei poi ad Angelo per le conclusioni finali, ma intanto se tu vuoi aggiungere qualcosa sull'insieme di quello che abbiamo parlato, ti prego di farlo, insomma.
Ma io vi ringrazio innanzitutto per questa possibilità, che non so se viene recepita come genuina, nel senso che uno non ci guadagna niente.
Ma guarda, sei stata molto spontanea e proprio molto comprensibile, anzi credo che gli ascoltatori l'abbiano apprezzato molto.
Che poi appunto questo qui fa parte di un lavoro extra che io faccio, cioè io, questo Angelo lo sa, ho dedicato i miei sabati e domeniche e le mie vacanze a approfondire questi temi, perché poi normalmente uno deve si guadagna da vivere in un altro modo, questo
certo.
Quindi ecco, io quello che proprio vorrei è quando ti tolgono la speranza, ti dicono che è così, no, non è così.
Si può fare in un altro modo.
È quello che pur da vecchietta, e io non mi arrendo su queste cose, più passa il tempo, più conosco Cuba, più mi rendo conto che la resistenza bisogna tenere, bisogna veramente pretendere, perché ci può essere di meglio, ecco.
Va bene, allora ti ringrazio molto, ti ringraziamo molto Rosella per questo tuo contributo e oltre il contributo per quello che fai al di fuori della tua attività professionale, che è sempre molto importante e, come dici tu, insomma, fa parte di una resistenza generale a questo stato di cose. Ti ringrazio, ti saluto.
Grazie.
E passo la parola ad Angelo.
Grazie a voi.
Ciao, ciao Rosella.
Io non ho molto da aggiungere, perché mi sembra proprio che Rosella abbia detto le cose fondamentali. Io ho fatto una introduzione generica, perché nello specifico non sarei in grado di dire di più. Potrei chiudere con una osservazione che non so quanti abbiano fatto. Tutti sappiamo che da un paio d'anni tutti i paesi dell'America Latina vanno a fuoco con proteste popolari gigantesche, reazioni violente della polizia. Ecco, a Cuba non c'è stato nulla di tutto questo. Ora, se qualcuno pensa che sia perché c'è un controllo poliziesco, insomma, è poco credibile, perché credo che in Cile, in Brasile, in Colombia il controllo poliziesco sia molto maggiore. Sappiamo che ci sono gli omicidi dei militanti, dei sindacalisti, quindi non è una risposta credibile. Quindi io credo che davvero la popolazione cubana sia consapevole di quello che ha conquistato e di quello che potrebbe perdere se cambiasse la situazione. Io credo che questa sia insomma la conclusione che io mi sento di fare, il messaggio che mi sento di inviare agli ascoltatori, che ringrazio anche dell'interesse e li saluto tutti molto cordialmente.
Va bene, allora Angelo, grazie anche a te per questo tuo contributo anche oggi.
A voi.
Sicuramente
a voi.
Avremo modo di risentirci per altre questioni.
Con piacere.
Saluto ancora Rossella e ovviamente te, e a risentirci entrambi. Grazie.
Senz'altro, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buon fine settimana.
Ciao.